Buonasera amiche, buonasera, sono qui con il dottor Daniele Cappellani. Buonasera Daniele.
Buonasera Malu e ciao a tutte le amiche di Vediamoci Chiara.
Allora Daniele, come sai abbiamo ricevuto tantissime domande sul tema diabete, quindi cominciamo subito e intanto sono molto contenta che abbiate deciso di partecipare a questo evento perché ritengo che sia molto importante, no, Daniele, fare chiarezza su un tema così cruciale come il diabete. Poi se ne parla veramente tanto adesso anche sulla stampa,
Assolutamente.
online.
Sono
Benissimo.
perfettamente d'accordo, è un tema importante sul quale c'è anche molto da dire.
C'è anche molto da dire e da evitare confusioni soprattutto, no? Da
Soprattutto
evitare.
questo, hai ragione.
Allora, la prima domanda semplice, ecco, è cos'è il diabete? È solo un problema di zucchero alto?
Questa è una bellissima domanda perché permette di introdurre proprio l'argomento. Allora, il diabete è una patologia, innanzitutto. Quindi va dato il giusto peso alle cose. È una condizione nella quale il nostro organismo non riesce a regolare la quantità di zucchero che circola nel sangue. Questo è detto in maniera molto molto semplificata. Quindi io introduco gli zuccheri con l'alimentazione, non pensiamo necessariamente a un dolce, gli zuccheri sono parte dei carboidrati, quindi lo troviamo anche in un pezzo di pane, in un piatto di pasta, in un piatto di riso. Questi zuccheri nella persona con una normale fisiologia vengono assorbiti e vengono mantenuti nel sangue entro certi livelli di guardia, nella persona con il diabete invece aumentano troppo e questo aumento comporta delle conseguenze sia nel breve termine sia nel lungo termine. Questa è la malattia.
Benissimo, benissimo. Quindi una domanda che viene subito dopo è anche logicamente, ma qual è il ruolo dell'insulina? Se ne parla tanto, fateci capire che cos'è, insomma, cosa serve, cosa fa l'insulina.
Allora, l'insulina è un ormone, innanzitutto, di cui l'interesse dell'endocrinologo nell'ambito della diabetologia. Un ormone che ha per compito quello di abbassare la glicemia, o meglio, evitare che la glicemia si alzi troppo. Quindi, detto in maniera molto semplice, è la moneta che paga il nostro organismo per poter mantenere la glicemia entro un certo range, un range che non sia né troppo basso né troppo alto. È importante dire che la insulina è un prodotto del pancreas, o meglio, di alcune cellule minoritarie all'interno del pancreas, che si chiamano beta cellule pancreatiche, e l'insulina viene secreta dal nostro pancreas in risposta all'internalizzazione degli zuccheri. Quindi, tornando all'esempio di prima, mangio un qualche tipo di carboidrato, un qualche tipo di zucchero, a questo punto lo zucchero viene masticato. Passa per lo stomaco, viene assorbito attraverso il tratto successivo che è l'intestino, entra nel sangue, l'insulina è pronta, viene rilasciata dal nostro pancreas per evitare che nel sangue se ne accumuli troppo, che nel sangue ce ne sia troppo, per evitare l'iperglicemia, appunto. Quindi diciamo così, è una moneta che noi utilizziamo a questo scopo.
E ben venga l'insulina, quindi.
Assolutamente sì, assolutamente sì, è un prodotto assolutamente fondamentale per la vita.
Certo. Senti, una bella domanda riguarda un tema fondamentale, e cioè parliamo di diabete 1 e di diabete 2. Qual è la differenza tra i due tipi di diabete?
Allora, questi sono il grosso delle forme di diabete, innanzitutto, ma non la totalità, perché il tipo 1 e il tipo 2 fanno la grandissima parte, ma ne esistono anche altri minori. Il tipo 1 è una forma di diabete che in passato veniva anche definito diabete dell'età giovanile o diabete insulinodipendente. Il tipo 2 veniva anche definito diabete dell'età adulta e diabete insulinoindipendente. In realtà poi queste altre definizioni sono state abbandonate perché innanzitutto il criterio età non è categoricamente rispettato, possiamo avere tranquillamente un tipo 1 ad esordio tardivo o un tipo 2 ad esordio infantile, così come non è rispetto al criterio della dipendenza dall'insulina, o meglio dell'indipendenza dall'insulina del tipo 2. Il tipo 1, in maniera molto semplice, è una forma di diabete nella quale l'insulina è deficitaria. Quindi non abbiamo abbastanza moneta per normalizzare la glicemia. Questo deriva il più spesso da un danno autoimmunitario, quindi quelle cellule che ho nominato prima, le cellule beta pancreatiche, vengono attaccate dal sistema immunitario che non le riconosce come qualcosa di proprio, come qualcosa da proteggere, ma le riconosce come degli eventuali avversari, delle nemiche o qualcosa di estraneo, vengono distrutte e quindi perdiamo le fabbriche nelle quali viene prodotta l'insulina. Il diabete di tipo 2 invece è qualcosa di molto più subdolo, molto più complesso, perché l'insulina c'è e anzi ci sono delle fasi in cui ce n'è addirittura troppa. Il problema è che al nostro corpo non basta. Abbiamo una condizione che si chiama insulinoresistenza. Quindi, come dire, per portare a casa questo risultato, che è la normalizzazione della glicemia, io devo buttare sul tavolo più moneta, devo buttare sul tavolo più insulina. In una fase iniziale questo funziona, cioè l'eccesso di insulina, l'iperinsulinemia riesce a mantenermi la glicemia normale. In una fase successiva qualcosa si perde, per cui al fronte di una richiesta di insulina aumentata il mio pancreas non riesce a produrre abbastanza e quindi la glicemia aumenta. Quindi il difetto del diabete di tipo 1 è un difetto singolo, manca l'insulina. Nel difetto del diabete di tipo 2 abbiamo due difetti. L'insulina è recepita in maniera meno efficace da parte dell'organismo, l'insulina resistenza, e non riesce a starci dietro con la produzione beta pancreatica da parte delle fabbriche produttrici.
Benissimo, benissimo, grazie per questo chiarimento. È arrivata una bella domanda che mi sembra pertinente: ma il diabete può essere ereditario?
Allora, il concetto di ereditario è un concetto che possiamo introdurre se parliamo di altre forme di diabete, che sono quelle che non ho nominato, sono delle forme minoritarie, per esempio il MODY, laddove per ereditario noi dobbiamo distinguere due concetti in medicina: il concetto di genetico, laddove ho una mutazione di un gene e di conseguenza avrò un'alterazione, una patologia, e i MODY sono delle forme di diabete effettivamente che hanno questo tipo di ereditarietà, hanno una genetica, una base genetica. E poi esiste il discorso invece della ereditarietà inteso come familiarità, cioè come predisposizione su base familiare. In quest'ambito sicuramente vi è una familiarità per il diabete di tipo 2, cioè un figlio di un genitore o di entrambi i genitori con un diabete di tipo 2 avrà un rischio più alto di avere il diabete di tipo 2 rispetto al figlio di due genitori che non hanno questo tipo di storia. Allo stesso modo il diabete di tipo 1 riconosce un ambito di familiarità non necessariamente per il solo diabete di tipo 1, ma per le patologie autoimmunitarie in genere. Quindi molto spesso troviamo un paziente con un diabete di tipo 1 che abbia, che ne so, una familiarità per patologia autoimmune della tiroide, per patologia autoimmune reumatologica, quindi un'artrite reumatoide, per una patologia gastroenterologica come la celiachia, eccetera, eccetera. L'autoimmunità può avere diverse sfaccettature, delle quali il tipo 1 è soltanto una delle tante.
Ok, benissimo, grazie per questo chiarimento, perché il tema dell'ereditarietà del diabete, insomma, in rete si legge tanto, quindi sicuramente è importante fare il chiarimento.
Infatti, grazie per la domanda, sì.
Ecco, e a questo proposito, sempre tra le domande che si leggono tanto in rete, ce n'è un'altra molto interessante che arriva direttamente da un utente, che ci chiede questo: ma l'emoglobina glicata è la stessa cosa della glicemia?
No, sono due cose diverse. Allora, la glicemia è una fotografia istantanea della quantità di zucchero che c'è in quel momento nel sangue. Quindi praticamente ci dice, nel momento in cui viene fatto il prelievo, convenzionalmente, quindi al mattino, dopo almeno 12 ore di digiuno, eccetera, eccetera, quanto zucchero c'era nel sangue. L'emoglobina glicata è la quantità, diciamo così, di zucchero che si lega all'emoglobina. Quindi l'emoglobina è quella proteina che trasporta in circolo l'ossigeno all'interno dei globuli rossi. L'emoglobina glicata ci dice qual è stata la media delle glicemie nel corso degli ultimi 3 mesi. Io per spiegarle ai pazienti faccio spesso un esempio automobilistico. La glicemia è l'autovelox, quindi la foto della velocità a cui stiamo andando in quel momento. La glicata è il tutor su un tragitto di 3 mesi e quindi ci dà delle informazioni che sono leggermente diverse. Sono entrambe importanti nella valutazione del profilo glicemico del paziente, del profilo glicometabolico, però teniamo conto che ci danno delle informazioni non sempre in piena sovrapposizione. Quindi è importante vedere entrambe queste facce della medaglia.
Ok, molto interessante. Quindi spero, Luisa, una volta che hai ricevuto questa risposta, che ti sia più chiaro. Senti, un'altra domanda riguarda invece il prediabete. Che cos'è il prediabete?
Allora, il prediabete è una condizione di predisposizione a sviluppare il diabete vero e proprio. Si discute molto in ambito medico se sia già da considerare esso stesso una patologia o se sia semplicemente un campanello d'allarme, una red flag, come direbbero gli inglesi, per lo sviluppo della patologia conclamata che è il diabete vero e proprio. Prediabete significa che abbiamo delle iniziali alterazioni della glicemia, non ancora di entità tale da essere classificate secondo i criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come un diabete vero e proprio, ma che comunque sono già al di fuori della norma e costituiscono un fattore di rischio per lo sviluppo di diabete conclamato nei successivi anni, nei successivi 5 anni, 10 anni e così via. Ora, prediabete in realtà però non è un termine italiano, perché la letteratura italiana, le linee guida italiane sono sempre state un pochettino più raffinate. Prediabete è un termine americano. Ed è un termine americano laddove gli americani hanno sempre avuto una forte intenzione, proprio volontà, di stressare quello che è il rischio di sviluppare la malattia conclamata laddove non si mettessero in atto dei comportamenti correttivi. Questo noi lo possiamo anche capire se consideriamo che negli Stati Uniti c'è una prevalenza di problematiche del peso, sovrappeso e obesità, molto maggiore che da noi. Noi in Italia abbiamo sempre parlato di alterata glicemia a digiuno, quando la glicemia sul prelievo basale è già alta, ma non così alta da avere un diabete conclamato, di alterata tolleranza glucidica, quando la glicemia a distanza di 2 ore da un carico orale di glucosio è già alta, ma non così alta dall'avere un diabete conclamato. Ci sono proprio dei numeri all'interno dei quali noi che ci occupiamo di questa parte navighiamo sempre per poter vedere, per poter classificare il paziente e anche per dare delle indicazioni dal punto di vista terapeutico.
Certo. Nel frattempo mi piace informarti, sono contenta di informarti che siamo 1600 online, quindi vuol dire che
Insomma,
questo tema è decisamente molto
sentito.
sentito e ti arrivano anche i complimenti di uno dei nostri utenti che ci dice grazie, dottor Cappellani, lei è
Grazie.
chiarissimo, quindi questo ci fa piacere.
Grazie
Grazie
mille. Un
Michele che ci
piacere.
segui. Sono contenta anche che ci siano diversi uomini, in effetti noi abbiamo proprio questa volta lanciato, informato l'utenza. Anche l'utenza maschile, perché comunque il diabete non è solo un problema
È
femminile,
trasversale, è
immagino, no?
assolutamente trasversale in questo caso,
Assolutamente
certo.
trasversale. Senti, abbiamo parlato di valori prima, quindi c'è una domanda che sembra venuta proprio ad hoc ed è questo, dice: qual è il valore considerato normale della glicemia e qual è il valore che deve in qualche modo metterci un po' la pulce nell'orecchio?
Allora,
Glicemia a digiuno, eh?
se parliamo di glicemia a digiuno, la definizione è che possiamo parlare di diabete quando siamo sopra 126 in almeno 2 occasioni. Il prediabete è dibattuto quale sia l'asticella corretta. Gli americani tengono l'asticella un po' più bassa rispetto agli italiani. Storicamente, gli italiani hanno sempre messo l'asticella tra i 110 e i 126. Quindi fondamentalmente in questa zona grigia, identificando qui una zona grigia. Gli americani hanno abbassato l'asticella ai 100. Questo, come dicevo prima, è dovuto alle differenze sostanziali nel peso tra diverse popolazioni, tra la nostra popolazione e quella degli americani. Diciamo che in generale, quando parliamo di una glicemia a digiuno sopra i 110 e sotto i 126, non c'è dubbio che si tratti di una glicemia che meriti attenzione. Quando parliamo tra i 100 e i 110, è ovvio che dobbiamo un attimino contestualizzare guardando il paziente, guardando quali sono i suoi elementi di rischio di progressione verso il diabete vero e proprio. Lo stesso tipo di ragionamento si può fare con la glicemia postprandiale, si può fare con l'emoglobina glicata, quindi sono un sacco di numeri, se vogliamo, che rendono il quadro molto sfaccettato. Non dimentichiamoci che anche un singolo valore di glicemia superiore a 200, indipendentemente dall'essere a digiuno o dal non essere a digiuno, accompagnata a dei sintomi tipici, costituisce diagnosi di diabete. Questi sintomi tipici comprendono, in primo luogo, poliuria, cioè urinare molto, polidipsia, quindi bere molto in conseguenza del fatto che si beve molto, dimagrimento, stanchezza inespiegata, sono tutte manifestazioni di un diabete scompensato, di un diabete conclamato e scompensato.
Ok, benissimo. Così ci hai risposto anche un po' a quelli che sono i sintomi ai quali dobbiamo in qualche modo fare attenzione, no? Che
certo,
mi sembra un
certo.
un altro aspetto importante. Nel frattempo siamo diventati quasi 2200, quindi direi che sicuramente il tema è molto caldo, è molto caldo. Allora, un'altra bella domanda. Qual è il ruolo della dieta nel trattamento del diabete?
Allora, il nostro punto di vista è un po' cambiato nel corso degli anni. La dieta è sicuramente tuttora una delle pietre miliari del trattamento del diabete ed è condicio sine qua non, mettiamolo in questi termini. Cioè io non potrò mai dire a un paziente con diabete, guarda, vai tranquillamente in pasticceria e comprati due paste, due brioche o quello che è. Quindi il paziente con diabete, qualsiasi sia la forma di diabete, qualsiasi sia la qualità del suo controllo glicemico, dovrà prestare delle attenzioni all'alimentazione. Cos'è cambiato nel corso del tempo? Che in passato è stato utilizzato per molto tempo il termine diabete alimentare, che è un termine che abbiamo molto abbandonato perché comunque era anche foriero di stigma, se vogliamo, come dire se c'è il diabete è colpa tua che mangi troppo, ecco, questa è una sciocchezza. Il termine diabete alimentare si portava dietro un concetto quasi implicito, che è quello che per trattare il diabete noi dobbiamo fare la dieta. Stop. Bastava la dieta e bastava l'attività, magari un po' di attività fisica. In realtà, quando il diabete si è già innestato, l'alterazione di base è tale per cui è difficile che si riesca a controllare tutto quanto in maniera eccelsa, esclusivamente attraverso una correzione alimentare. Quindi quando il diabete si è instaurato, generalmente siamo già nell'ambito della necessità di proporre al paziente un trattamento farmacologico. Chiaro è, devo sempre contestualizzare anche con la persona che ho di fronte, se ho una persona che mi dice guarda io proprio sto mangiando nella maniera più impossibile e l'alterazione è minima, possiamo anche ragionarne, possiamo anche pensarci, ma se ho un paziente, come spesso accade, che mi dice io mangio normale, in maniera normale, e l'alterazione di per sé è importante, ridurre tutto quanto a una questione di alimentazione, ridurre tutto quanto a una questione di dieta è sicuramente molto molto avventato.
Benissimo, grazie. Ecco, questa è una cosa importante. Pensa che Tom Hanks diceva che il suo diabete, che è una persona che soffre di diabete, è un fatto notorio, insomma, diceva che era dovuto comunque una sua alimentazione non precisamente corretta, riteneva di essere lui stesso, ritiene di essere lui stesso responsabile della sua condizione, invece qui mi dice che sì, è vero, ma insomma sempre fino a un certo punto.
Sì, nella genesi del diabete c'è sicuramente una multifattorialità, quindi sicuramente se mangio male, se ho uno stile di vita sedentario, questi sono fattori di rischio. Ma non è che certo. Tutto quanto parte dall'alimentazione sbagliata. Se io prendo un paziente che non abbia altri fattori di rischio e lo cibo esclusivamente in maniera sregolata, molto probabilmente non svilupperà il diabete. Invece lo potrà sviluppare nel caso in cui si mettano insieme tante cose con un effetto che a un certo punto non è più semplicemente additivo, ma è quasi moltiplicatorio, ma quasi esponenziale, insomma.
Certo. Certo. Senti, quanto è importante anche l'attività fisica? Ecco, questa è un'altra bella domanda che abbiamo ricevuto nel trattamento / prevenzione del diabete.
Fondamentale. Al qualsiasi paziente verrà chiesto di non fare una vita sedentaria. Quindi uno stile di vita attivo è un qualcosa che di per sé protegge dallo sviluppare la malattia e nel momento in cui la malattia si sia purtroppo innestata, consente di controllarla in maniera maggiormente efficace, maggiormente valida. La questione però molto molto importante è che quello che ci dicono le linee guida è che lo stile di vita attivo è un qualcosa di impegnativo, perché le linee guida, per esempio, per la prevenzione del diabete nel paziente affetto da prediabete suggeriscono di fare almeno 40 minuti al giorno di attività aerobica per almeno 5 giorni alla settimana, che non è proprio una sciocchezza, cioè danno di conto è di un impegno molto molto sostanziale.
Certo, 40 minuti al giorno sono veramente tanti, nella vita di tutti noi, insomma, no?
Al paziente poi dico, anche in realtà per incitarlo ad avere uno stile di vita attivo, suggerisco spesso di considerare 40 minuti smezzato in due, cioè comprati un paio di scarpe da ginnastica, esci dalla porta di casa 20 minuti in una direzione, 20 minuti torni indietro. Quindi alla fine già in questo modo è un qualcosa di più fattibile, eh? Però veramente la nostra società soffre tanto di sedentarietà, e quindi banalmente incoraggiare dei comportamenti tipo utilizzare meno i mezzi, utilizzare più le gambe, eccetera, eccetera, già nel piccolo, nel quotidiano, prendere le scale anziché l'ascensore, sono tutte cose che hanno veramente alla fine, a conti fatti, nella giornata un impatto. E quindi va incoraggiato uno stile di vita sano, oltre a un'attività fisica strutturata che sicuramente è un di più necessario.
Beh, io su questo devo dire, ritengo che tutti noi dobbiamo ritagliarci il tempo per prenderci cura di noi stessi, qualunque sia il lavoro che facciamo, qualunque sia il nostro tipo di vita, cioè qui è una questione fondamentale. Il tempo per leggere 10 paginette di un libro e il tempo per farsi una passeggiata tutti i giorni lo dobbiamo trovare, altrimenti che vita è? Questa è una mia personale
opinione.
Tutto verissimo.
Tutto verissimo e condivisibile, assolutamente.
Allora, andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra bella domanda, perché poi parleremo anche di farmaci, perché visto che si parla tanto di farmaci online, forse sarà importante fare qualche precisazione. E quindi la domanda è, ma tutte le persone con il diabete devono fare l'insulina?
No, nella maniera più categorica no. Questa è un'altra diceria, una domanda frequente che fanno i pazienti anche nei nostri ambulatori, e noi su questo dobbiamo essere molto chiari. Chiaro è che se stiamo parlando di un diabete di tipo 1, manca un ormone, manca l'insulina, la terapia consiste nel dare l'insulina. Anche se poi, entrando più nel dettaglio, il diabete di tipo 1 potrebbe avere una fase iniziale, chiamiamo luna di miele, nella quale la terapia insulinica potrebbe essere necessaria a basso dosaggio o addirittura temporaneamente potrebbe non essere necessaria. Nel diabete di tipo 2, invece, la terapia insulinica viene data in una frazione, peraltro minoritaria, di pazienti. Soprattutto oggi che abbiamo a disposizione tanti farmaci nuovi. L'ambito della diabetologia è uno di quelli che negli ultimi anni si sono più arricchiti di terapie farmacologiche. Ecco, nell'ambito del diabete di tipo 2, la terapia insulinica è una tra le tante terapie possibili, raramente la terapia di prima linea, a meno che col paziente non ci arrivi con uno scompenso glicometabolico molto molto rilevante.
Benissimo, grazie. Senti, un'altra domanda e mi sembra molto interessante, quali sono le complicanze a lungo termine del diabete?
Certo, il problema è che avere una glicemia alta per tanto tempo può dare un interessamento di tanti organi diversi, e qui il motivo per il quale noi invitiamo, stimoliamo il paziente con diabete ad avere un controllo glicometabolico esaustivo, un controllo glicometabolico completo. Tra gli organi nei quali ci possono essere le maggiori complicanze ci sono gli occhi, laddove si possono avere delle complicanze a livello retinico che mettono addirittura a repentaglio la vista. Abbiamo i reni, che possono andare incontro a una riduzione della funzione renale, fino addirittura a uno stadio di dialisi. Abbiamo per esempio i vasi. Il diabete costituisce rischio di complicanze sia sui vasi molto piccoli sia sui vasi grossi, quindi il paziente con diabete molto spesso è un paziente che ha un rischio aumentato di eventi tipo infarto, ictus, quindi anche eventi cardiovascolari maggiori. E poi tra le complicanze c'è il sistema nervoso. Possono essere interessate le fibre nervose, quindi dando una vera e propria neuropatia, cioè una patologia del sistema nervoso. E tra gli organi maggiormente interessati c'è appunto l'arto inferiore, fino al cosiddetto fenomeno del piede diabetico, che è uno dei grandi interessati dal diabete di lungo termine complicato.
Infatti una delle domande che è arrivata proprio adesso è: ma perché per i diabetici è così importante prendersi cura dei piedi? Che cos'è il piede diabetico esattamente?
È vero, è verissimo. Il piede diabetico è una complicanza del diabete mellito, di un diabete mal controllato, un diabete spesso di lunga data. E questa complicanza deriva dal crearsi un mix di fattori sfavorevoli. Il piede è un organo distante, è un organo distale, come diciamo noi in medicina. E quindi è un organo nel quale arrivano dei vasi molto piccoli. l'apporto ematico, se i vasi grossi sono compromessi, non è proprio ottimale. Quindi può esserci un difetto dell'apporto ematico. In secondo luogo, il piede, come tutte le strutture distali, come tutte le strutture terminali, è interessato da delle piccole fibre nervose, dalla presenza di piccole fibre nervose, che possono a propria volta essere interessate nel paziente con diabete. Quindi una perdita di sensibilità potrebbe essere motivo per il quale un eventuale danno, un'eventuale lesione non viene percepita. E il paziente con diabete molto spesso ha lo sviluppo di complicanze all'arto inferiore, che possono andare da piccole ulcerette con difficoltà a rimarginarsi, fino addirittura a delle lesioni destruenti con un forte rischio di superinfezione batterica, che necessitano anche di trattamenti molto aggressivi, addirittura amputativi.
Insomma, quindi direi che bisogna assolutamente fare prevenzione e comunque curarsi quando ci si trovi
sì, per questa patologia. Soprattutto, se posso spendere una parola in più, il piede diabetico è un tipico ambito in cui la chiave, la soluzione del problema è la multidisciplinarietà. Cioè non è una sola figura sanitaria quella che si prende cura del paziente diabetico in quest'ambito, non è solo il diabetologo dovrebbe sempre nel corso della visita del paziente diabetico valutare i piedi, guardare se ci sono delle lesioni. Però in realtà in quest'ambito noi abbiamo anche il contributo per esempio del podologo, che ha modo, dovrebbe aver modo se non altro, di visitare il paziente con diabete con una grandissima frequenza, una frequenza molto maggiore rispetto alla nostra di diabetologi. In secondo luogo ha un ruolo senz'altro importante, quello per esempio dello specialista, il diabetologo versato nella cura del piede diabetico. Ci sono dei colleghi che seguono principalmente questa parte, sia visitando il paziente sia arrivando a trattamenti di sala operatoria. Poi ci sono i vascolari, che possono gestire delle ulcere a livello locale, fare dei trattamenti ricostruttivi. Ci sono per esempio le figure degli infermieri specializzati nella medicazione delle ferite complesse, che molte strutture pubbliche, molte ASL per esempio, mettono a disposizione con un servizio capillare sul territorio. Quindi si tratta di un lavoro veramente di squadra sul piede diabetico.
Benissimo, grazie Daniele. Senti, ci è arrivata anche una bella domanda di un insegnante che ci dice questo: cos'è l'ipoglicemia e quali sono i suoi sintomi? Sono un insegnante e mi chiedo anche quali possono essere le azioni di primo soccorso che deve seguire il personale non sanitario, come ad esempio noi o il personale non docente. C'è qualcosa che si possa fare proprio di primo attacco, di primo acchitto, non so come dire, insomma, di primo intervento? Ecco.
Assolutamente, questa è una domanda che può essere salvavita per i pazienti, perché l'ipoglicemia è una problematica seria, estremamente seria. Come la definiamo? La definiamo quando lo zucchero si abbassa troppo nel sangue. Quindi al di sotto di certi valori di glicemia, il paziente viene considerato in ipoglicemia. Può dare una serie di manifestazioni cliniche molto caratteristiche. Il paziente con un'ipoglicemia è un paziente che si sente come svenire. Si sente debole, si sente fragile, spesso suda ed è una sudorazione fredda, associata anche a tremore. Può esserci una sensazione di fame aumentata, molto spesso il sensorio inizia ad essere un pochettino più ballerino, diciamo così. Chiaramente, a seconda del grado dell'ipoglicemia, si può anche arrivare alla perdita di coscienza, al coma, fino alla morte. Quindi è una complicanza seria perché può essere letale. Qual è la soglia per la quale compaiono i sintomi dell'ipoglicemia? Variabile. Variabile da persona a persona, varia a seconda dell'età. Generalmente chi è più giovane la percepisce meglio di chi è un po' più grande. Ma varia anche a seconda dell'abitudine del paziente di stare alto o basso. Se io ho per esempio un paziente che è abituato a viaggiare su delle glicemie molto alte, anche normalizzare la glicemia, cioè portarla a livelli che sono nella norma, può già dare l'insorgenza di sintomi. Al contrario, chi per esempio è abituato a stare su glicemie molto basse non avverte sintomi da ipoglicemia anche quando andiamo a livelli che sono già livelli di guardia. Quindi è un qualcosa a cui prestare attenzione, che molto spesso noi possiamo diagnosticare esclusivamente misurandola. Quindi facendo un glucose stick oppure utilizzando un sistema di misurazione in continuo, si vedono molto, soprattutto ultimamente, che ci dica: guarda che siamo bassi. Come trattare l'ipoglicemia? Beh, allora, la cosa più semplice è dare lo zucchero. Quindi, se io ho un paziente che abbia una situazione di ipoglicemia, l'unico modo potrebbe essere quello di dare lo zucchero in forma liquida. Chiaro è che un'altra problematica, un'altra soluzione, potrebbe essere quella di avere il glucagone. Il glucagone è l'ormone controregolatorio dell'insulina ed è in realtà una terapia che dovrebbe essere prescritta a qualsiasi paziente abbia un diabete mellito di tipo 1 che stia facendo una terapia a base di insulina. È una terapia salvavita, quindi sono delle penne un po' simili a quelle, per esempio, delle penne dell'adrenalina per i soggetti fortemente allergici, che laddove il paziente abbia un'ipoglicemia e sia un'ipoglicemia non responsiva allo zucchero, perché il paziente ha perso conoscenza, quindi hai voglia di dirgli bevi, butta giù quest'acqua zuccherata, o vuoi che sia un paziente che nonostante gliela diamo la glicemia non sale, beh, può essere somministrata come in sottocute, può essere somministrata, quindi veramente un trattamento salvavita. Quindi tornando al caso dell'insegnante, beh, se è un insegnante immagino abbia a che fare con soggetti giovani, con alunni giovani, quindi più probabilmente paziente di tipo 1, più probabilmente paziente in terapia con insulina. In quel caso sicuramente sapere per prima cosa che il paziente, che il ragazzo, l'alunno ha un diabete, questa è una cosa che non può essere tenuta nascosta dal corpo docente. In secondo luogo sicuramente sapere come si corregge acqua e zucchero, in quali quantità, ci sono delle regole fisse, poi se vuoi entriamo anche maggiormente nel dettaglio. E in terzo luogo è chiaro che se il paziente è soggetto a ipoglicemie o in generale se questo rischio c'è, avere anche a disposizione una scorta di glucagone non guasta, senz'altro.
Benissimo, grazie, grazie. Credo che fosse in realtà una domanda di carattere generale, perché purtroppo sai, comunque quando hai a che fare con i ragazzi bisogna un po' prevederle tutte, no? Soprattutto da questo
chiaro
punto di vista.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Sai, ormai i ragazzi possono avere, non so, allergie o comunque cose strane che all'improvviso tu non sai come gestire, quindi è giusto che gli insegnanti anche si facciano questo tipo di domande, no?
Certo, e sarebbe anche compito nostro fornire una formazione al riguardo, che purtroppo vedo spesso deficitaria, quindi su questo bisogna fare ammenda, ovviamente noi come medici che ci occupiamo di diabete, insomma.
Beh, in generale io direi come istituzioni più che altro, perché insomma capisco
sì,
che...
Sì, anche questo sarebbe doveroso, certo.
Sarebbe doveroso, soprattutto all'interno delle scuole. Senti, invece, l'iperglicemia, ecco, è vero che ne abbiamo adesso parlato, però che rischi comporta invece l'iperglicemia? Qual è la cosa che può causare l'iperglicemia?
Allora, io distinguerei tra rischi a breve termine e rischi a lungo termine. I rischi a lungo termine sono quelli che dicevamo prima, i rischi delle complicanze, quindi occhi, reni, cuore, vasi, eccetera. I rischi a breve termine invece sono molto più complessi. Quando la glicemia sale, sale tanto, noi possiamo avere due tipi diversi di situazioni, che sono le complicanze acute del diabete, e sono uno, la chetoacidosi, più tipicamente associata al diabete di tipo 1, non necessariamente, ma più tipicamente, comporta un forte aumento della glicemia, la formazione di corpi chetonici, quindi uno stato di acidosi generalizzata, ed è una condizione che può portare al coma e alla morte. L'altro è la sindrome iperosmolare non chetonica, ed è molto simile in realtà alla chetoacidosi anche dal punto di vista della gestione. Non abbiamo quella componente di acido, non abbiamo la componente di corpi chetonici che quindi rendono conto dell'abbassamento del pH nell'organismo, quindi della componente acidosica vera e propria, ma abbiamo la glicemia che sale a livelli molto elevati, 600, 800, il sangue diventa praticamente una melassa, talmente denso da poter provocare anche qui coma, se non accidenti cardio e cerebrovascolari nell'immediato. E sono entrambe due situazioni che richiedono l'ospedalizzazione, cioè la gestione non può essere domiciliare, non può essere per corrispondenza, non può essere telefonica. Il paziente deve stare a letto, in ospedale, prima in un pronto soccorso e poi in un reparto.
Ok, grazie per questo chiarimento. Senti, abbiamo poi due belle domande che riguardano due momenti diversi della vita. Il primo è: il diabete gestazionale è un diabete di tipo 1, di tipo 2? Che tipo di diabete è il diabete gestazionale? E soprattutto, quali sono i rischi per la mamma e per il bimbo?
È un diabete a parte. È un diabete a parte perché, allora, Noi dobbiamo, in realtà, quando parliamo di diabete gestazionale, distinguere tra due diverse condizioni. Uno è quello della donna diabetica nota che a un certo punto ha una gestazione. Mettiamo per esempio diabete di tipo 1, noto magari dall'età adolescenziale, a un certo punto questa donna decide di avere una gravidanza, quindi lei è una diabetica di tipo 1 in gestazione. Poi il diabete gestazionale vero e proprio, che è una donna che non ha una storia personale di diabete, che a un certo punto fa la sua gravidanza, durante la gravidanza farà, come previsto dalle linee guida dello screening, una curva da carico orale di glucosio o magari anche più di una, e questa fa trovare delle glicemie al di sopra di cutoff, che sono ancora diverse rispetto a quelli che nominavo prima, che consentono la diagnosi di diabete gestazionale. Quindi è una forma di diabete, in questo caso, che non è né un tipo 1 né un tipo 2. Poi il diabete gestazionale, una volta risoltosi la gravidanza, quindi con il parto, potrà esitare col passare del tempo in un rischio aumentato di diabete di tipo 2. Ora, il diabete gestazionale è qualcosa sulla quale si presta molta attenzione, soprattutto in ambito ginecologico, perché se non trattato, se maltrattato, può essere foriero di complicanze sulla gravidanza. Complicanze che includono, per esempio, malformazioni fetali, possono includere un alto peso alla nascita, quindi quella che noi chiamiamo macrosomia fetale, e poi può dare anche un rischio aumentato di interruzione spontanea di gravidanza. Quindi è un qualcosa sul quale oggi dobbiamo fare assolutamente informazione, prevenzione e un corretto trattamento.
Certo, certo. Il fatto che facciamo figli sempre più tardi ci mette più a rischio, secondo te, di diabete gestazionale o no?
Sì. Categoricamente sì. Tant'è che nelle linee guida la donna che al di sopra di una certa età fa una curva da carico orale di glucosio anticipata rispetto alla donna più giovane. Quindi ci sono dei criteri per il quale si fa una curva anticipata, tra questa l'età di cui mi chiedevi, il sovrappeso, obesità e la familiarità per diabete di tipo 2. Sono motivo per cui fare una curva più anticipata, una curva in più. Quindi l'esame per la ricerca del diabete gestazionale deve essere più precoce in questi casi. Quindi sicuramente la natalità più ritardata, che è tipica della nostra, dei nostri tempi, dei tempi moderni, è un qualcosa che costituisce un riconosciuto fattore di rischio per questo tipo di complicanza della gestazione.
Ok, grazie, grazie. Senti, siccome abbiamo parlato ovviamente di diabete gestazionale, non poteva che arrivare la domanda su diabete e menopausa. C'è una qualche relazione? La menopausa ci espone a un maggior rischio di diabete?
C'è una relazione temporale, nel senso che il diabete di tipo 2 è una patologia la cui prevalenza aumenta man mano che aumenta l'età. Quindi, già in questi termini, avere una menopausa che nella media delle donne italiane avviene dopo il 50° anno di età, è un qualcosa che costituisce un rischio maggiore per una questione tipicamente anagrafica. Se poi ci mettiamo il fatto che talvolta la menopausa, cosa che abbiamo detto anche insieme più volte, si associa ad alterazioni di tipo metabolico, aumento di peso, difficoltà al calo ponderale, eccetera, eccetera, beh, questi sono fattori di rischio indipendenti per diabete. Però, ecco, la relazione può essere quella di un'associazione temporale, ma un nesso causale, no. Ho sviluppato il diabete perché sono entrata in menopausa. No, non c'è questa consecutio temporum così rispettata, insomma. Però l'associazione, effettivamente, può essere ravvista talvolta a buon titolo.
Benissimo, grazie. Senti, allora, aspetta, no, questa qui abbiamo già risposto, perché io nel frattempo ti sottopongo le domande man mano che arrivano. Allora, c'è una bella domanda che riguarda invece un tema molto di cui si parla tanto in rete, ovvero quello degli antagonisti del GLP-1, ovvero questi farmaci di cui si parla tanto, che hanno un effetto dimagrante, eccetera, eccetera. Come funzionano per il controllo della glicemia e come mai riescono a gestire meglio anche il peso?
Allora, sì, sono farmaci estremamente interessanti che sfruttano un meccanismo della fisiologia. Quando noi, l'esempio di prima che facevo all'inizio della nostra chiacchierata, quando noi ingeriamo dello zucchero, questo viene internalizzato, viene assorbito nel nostro corpo e fa sì che il pancreas vada a liberare l'insulina. In realtà c'è anche un altro attore in questa storia, che sono le incretine. Le incretine sono GLP-1 e GIP, e sono due ormoni secreti dall'intestino, a diversa altezza, ma questa ha poca importanza, che aiutano il pancreas nel liberare l'insulina. Quindi, praticamente com'è il discorso? Che nel momento in cui io faccio passare dello zucchero per l'intestino, non ho soltanto un'azione diretta dello zucchero sul pancreas, ma ho anche un'azione facilitata da questi ormoni. Di qui l'idea, prendiamo sostanze che siano analoghi a questi ormoni, li diamo al paziente con diabete e vediamo se migliora la glicemia. E sì, la risposta è affermativa. Quindi nasce in questo modo una classe farmacologica, o meglio due classi farmacologiche. La prima è quella degli agonisti del GLP-1, la seconda è quella del duplice agonista che colpisce sia il GLP-1 sia il GIP. Classi farmacologiche che inizialmente sono esclusive del paziente con diabete. Il problema, e anche la cosa bella, se vogliamo, è che questi ormoni non hanno soltanto un'azione sulla beta cellula per favorire l'insulina, la segrezione di insulina, ma hanno anche delle azioni un po' a tutto tondo, perché riducono per esempio la velocità con cui lo stomaco scarica nell'intestino e quindi dando una sensazione di sazietà precoce. Agiscono, questo più il GIP che il GLP-1, a livello del tessuto adiposo, quindi delle cellule del grasso, e riducono la quantità di grasso, principalmente a livello della fascia addominale, il grasso viscerale, e anche il grasso laddove si accumulasse all'interno di organi come il fegato. Quindi di qui a un certo punto, ormai 15 anni fa, l'idea, ma non è che questi farmaci possiamo darli al paziente che abbia una problematica di peso, anche se non diabetico? Nascono alcuni farmaci che sono studiati spesso in un dosaggio diverso rispetto a quello del diabete, da poter utilizzare nel paziente con un sovrappeso complicato o con un'obesità, anche senza una chiara diagnosi di diabete, ed effettivamente funzionano. Nel corso di questi ultimi 15 anni ci sono state tante introduzioni dal punto di vista clinico, tanti farmaci che sono stati poi assimilati nella nostra pratica quotidiana e che effettivamente sui quali oggi c'è un grandissimo interesse da parte anche dell'utenza, perché sono sostanze che, in mani consapevoli, sono efficaci e anche con delle caratteristiche di sicurezza che i vecchi farmaci per il peso non avevano.
Mi raccomando, ecco, hai detto una cosa fondamentale che noi ribadiamo sempre: no, fai da te, no, comunque dobbiamo rivolgerci sempre a un esperto, non dobbiamo inventarci nulla da soli, ecco.
Sì, su questo punto vale la pena approfondire ulteriormente, perché effettivamente ci capita tanto il fai da te, soprattutto in quest'ambito in cui c'è stato un grande interesse anche della stampa, che ha spesso fatto delle campagne un po' altalenanti su questi farmaci, dal pieno entusiasmo alla demonizzazione. Ci capita i VIP di turno che ne fanno utilizzo e quindi spingono le persone a dire li voglio anche io. Ecco, sono farmaci. Il concetto fondamentale è questo. Essendo farmaci si tratta di molecole complesse che vanno sapute utilizzare, sicuramente non sono delle sostanze per tutti, perché ci sono dei criteri ostativi addirittura alla prescrizione, e sono delle sostanze che però nelle mani, nel paziente giusto, nelle mani appropriate, possono effettivamente essere una soluzione, uno strumento molto molto valido.
Benissimo, benissimo. Quindi abbiamo praticamente, noi attraverso questi farmaci si riesce ad avere non solo il controllo glicemico, ma anche, come dicevi tu, insomma, dei vantaggi a livello di perdita del peso. E comunque questo è un aspetto molto interessante, è molto interessante. Però è fondamentale rivolgersi al medico, mi raccomando, ecco, noi su questa cosa lo sapete che facciamo proprio una campagna, mi raccomando, no fai da te, no fai da te. Senti, un utente ci dice che ci chiede notizie del diabete di tipo LADA, ecco, LADA, dice sì. Latent Autoimmune Diabetes in Adults, come si differenzia dal tipo 1 e 2?
Allora, l'ADA è più simile a un tipo 1 che al tipo 2, perché è al pari del tipo 1 ha come base la autoimmunità. La seconda A di LADA, subito dopo la L, sta per autoimmune, cioè autoimmune. Quindi anche questo nasce da una beta cellula attaccata al sistema immunitario e quindi che produce un difetto di insulina. La differenza fondamentale qual è? Che più spesso il LADA non riguarda la popolazione giovanile, la popolazione pediatrica o adolescente, come il tipo 1, ma il più spesso riguarda la popolazione adulta, spesso anche grande come età. E poi il LADA ha questo aggettivo, latent, latente, e questo indica che molto spesso nel LADA non è necessaria una terapia insulinica, perlomeno all'inizio. È un diabete con un'evoluzione molto molto lenta, quindi possono passare anche anni dalla diagnosi al momento in cui diciamo al paziente: guarda, hai un fallimento beta cellulare per il quale è necessario avviare una terapia insulinica vera e propria. Il LADA però, attenzione, è difficile talvolta da differenziare rispetto al diabete di tipo 2, perché noi siamo portati un po' erroneamente a considerare ancora il criterio età come quel criterio distintivo tra tipo 1 e tipo 2, tutte quante le altre forme del diabete assolutamente minoritarie, con l'esclusione del diabete gestazionale, boh, si troveranno, si cercheranno. Quindi per trovare un LADA innanzitutto bisogna cercarlo, e per cercarlo bisogna pensarci. Quindi pensare sempre a quello che può essere un paziente che abbiamo di fronte, fargli fare degli accertamenti, quindi non soltanto la glicemia e l'emoglobina glicata, ma magari misuriamo anche gli anticorpi diretti contro il pancreas, misuriamo l'insulina e il C-peptide, di modo da poter avere una definizione che sia corretta della problematica e quindi intervenire con le terapie più opportune.
Benissimo, grazie. Senti, ho un'ultima domanda che ci è arrivata che mi sembra molto interessante perché riguarda le persone anziane, e la domanda è questa: cioè, come si gestisce l'alimentazione di una persona anziana, soprattutto quando ha scarso appetito e problemi di deglutizione? Qui è qualcuno che evidentemente la vive quotidianamente questa
problematica. Certo, magari in ambito domiciliare, in casa, assolutamente, non è banale per niente, perché la risposta deve arrivare a un compromesso, fondamentalmente. L'anziano è un paziente che ha delle esigenze un po' diverse rispetto al giovane, perché nell'anziano spesso abbiamo una componente di sarcopenia, cioè di deplezione muscolare. Quindi noi dobbiamo sì dare una dieta che non sia troppo ricca per evitare quell'eccesso, quell'ipercalorio, quell'iperglucidio che stona molto nel contesto del diabete. Però parimenti dobbiamo dare una alimentazione che consenta al muscolo di non avere una dispersione completa. E qui non è facile, perché poi ogni anziano è diverso. Abbiamo persone che hanno un indice di massa corporea nell'ambito del normo peso, addirittura del sottopeso, e sono i pazienti più difficili in assoluto. Dall'altra parte abbiamo delle persone nell'ambito del sovrappeso o dell'obesità, e sono pazienti nei quali dobbiamo correggere il tiro, ma giocare anche su una riduzione dell'introito calorico, magari non così radicale come nel giovane obeso, nel giovane sovrappeso, ma comunque già di per sé presente. E nell'anziano ci vuole anche particolare cautela nell'utilizzare i farmaci, proprio perché tutti i farmaci, non soltanto quelli che nominavamo prima, hanno un profilo di effetti collaterali loro proprio. È ovvio che chi prescrive il farmaco deve tener di conto non soltanto dell'ultima novità, dell'ultima molecola uscita o di quello che è il farmaco più forte sul mercato, ma anche tener conto del profilo di comorbidità, e chi si occupa di diabete normalmente lo fa, quindi chiederà tutta una serie di accertamenti per vedere se quel tipo di paziente possa beneficiare di quello specifico tipo di trattamento.
Benissimo, benissimo. Daniele, guarda, noi ti ringraziamo per la tua chiarezza e anche per, diciamo, hai cercato di condensare in poco tempo risposte che probabilmente avrebbero avuto bisogno di un mese ciascuna. Quindi, insomma, grazie veramente a nome di tutto il pubblico di Vediamoci Chiara che ci segue in queste dirette. Sono contenta perché ti rincontreremo a breve, no? A metà novembre sarai con noi in un evento a Roma dove parleremo di tiroide e quindi aspettate che mi tolgo un attimo le cuffiette perché poi continuate a sentirmi. Riuscite a sentirmi ancora?
Sì.
Perfetto, d'altra parte purtroppo anche loro hanno una vita nella giornata. E quindi ci vediamo, amici, con voi, ci rivediamo alla prossima, e con Daniele ci vedremo invece il mese prossimo a Roma. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi.